Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Un'avventura d'amore, da autobiografia del Rosso di Anne Carson. Leggono Michele Lisi e Paolo Mignelli, Compagnia Permanente ERT.
Giustizia. Gerione conobbe la giustizia in tenera età tramite il fratello. Di solito andavano a scuola insieme. Il fratello di Gerione era più grande di lui e più grosso. Camminava sempre avanti. Certe volte si metteva a correre oppure si inginocchiava a raccogliere un sasso. «I sassi rendono felice mio fratello», pensò Gerione, osservando i sassi mentre trotterellava dietro al fratello. «Tanti tipi diversi di sassi, fogge normali e fogge misteriose, sparsi sulla terra rossa. Potersi fermare a immaginare la vita di ciascuno. Che bella sorte, librarsi nell'aria scagliati da un felice braccio umano». Gerione si affrettò. Giunse nel cortile della scuola. Si guardava fisso i piedi e i passi che facevano. Tutto attorno a lui sciamavano bambini e l'insostenibile e rossa imboscata dell'erba e l'odore d'erba. Dappertutto lo sospingevano come un mare rabbioso. Sentiva gli occhi sporgere dalle orbite in cima ai loro esili nervi. Doveva arrivare alla porta. Doveva non perdere di vista il fratello. Queste due cose. La scuola era un lungo edificio basso che si sviluppava da nord a sud. Sud, portone d'ingresso, dal quale dovevano entrare tutti i ragazzi e le ragazze. Nord, asilo, dalle larghe finestre ovali aperte sul bosco e circondato da una siepe di mirtillo. A collegare portone d'ingresso e asilo c'era un corridoio. Per Gerione erano 100.000 chilometri di gallerie rombanti e cieli al neo spalancati da giganti. Mano nella mano, il primo giorno di scuola, Gerione aveva attraversato con la madre quella terra aliena. Poi suo fratello si era assunto l'incombenza giorno dopo giorno. Ma quando settembre lasciò il passo a ottobre, negli occhi del fratello cominciò a balenare un'inquietudine. Gerione era sempre stato stupido, ma adesso l'espressione dei suoi occhi faceva uno strano effetto. «Soltanto per oggi, e poi ti giuro che me la sbrigo da solo», disse Gerione. Gli occhi, due cavità orripilanti. «Stupido», disse il fratello, e lo piantò lì. Gerione non aveva dubbio che quel stupido fosse giusto. Ma quando giustizia è fatta, il mondo si restringe. Rimase piantato sulla sua minuscola ombra rossa e pensò al da farsi. Di fronte incombeva il portone principale, forse. Aprendo bene gli occhi, Gerione si fece largo tra i fuochi della mente fin dove avrebbe potuto esserci la piantina. Al posto della piantina del corridoio c'era un profondo nulla incandescente. La rabbia di Gerione fu totale. Il nulla prese fuoco. Gerione scappò via. Da quel giorno Gerione andò a scuola da solo. Al portone principale neppure si avvicinava. La giustizia è pura. Avanzava lungo l'edificio. Superava le finestre della prima, della terza, della quinta, fino all'estremità nord della scuola e si piazzava davanti alla siepe di fronte all'asilo. Lì rimaneva immobile finché qualcuno lo vedeva dalla finestra e usciva a prenderlo. Gerione non faceva gesti, non bussava alla finestra, aspettava. Piccolo e rosso, aspettava stringendo forte la cartella nuova con una mano e toccando con l'altra una moneta portafortuna nella tasca del cappotto, mentre le prime nevi d'inverno volteggiavano a fiocchi sulle sue ciglia e coprivano i rami intorno a lui e mettevano a tacere ogni traccia di mondo.
Idee. Poi Gerione imparò a scrivere. Maria, l'amica di sua madre, gli regalò un bel quaderno Made in Japan, con copertina fluorescente. Sulla copertina Gerione scrisse autobiografia. Dentro ci sistemò i fatti. Riepilogo dei fatti noti su Gerione. Gerione era un mostro. Di lui tutto era rosso. Gerione viveva su un'isola nell'Atlantico chiamata Luogo Rosso. La madre di Gerione era un fiume che scorre verso il mare, il fiume della gioia rossa. Il padre di Gerione era oro. Alcuni dicono che Gerione avesse 6 mani, 6 piedi, alcuni dicono ali. Gerione era rosso. E rossa era pure la sua strana mandria di buoi. Un giorno arrivò Eracle. Ammazzò Gerione, si prese la mandria. Dopo i fatti inserì la sezione a quiz. Domande. Perché Eracle uccise Gerione? 1. Perché era un tipo violento. 2. Perché non poteva farne a meno, era una delle sue fatiche, la decima. 3. Perché si era convinto che Gerione fosse la morte e così avrebbe potuto vivere per sempre. Infine, Gerione aveva un cagnolino rosso. Eracle ammazzò pure quello. «Mi domando da dove gli vengano tutte queste idee strane», disse la maestra. Era giorno dei colloqui coi genitori. Erano seduti gomito a gomito sui piccoli banchi. Gerione guardò la madre togliersi dalla lingua un frammento di tabacco prima di dire: «Ha mai scritto qualcosa che non finisse male?» Gerione si bloccò, poi si alzò e con garbo sfilò dalle mani della maestra il quaderno dei temi. Andò in fondo alla classe, si sedette nel solito banco e tirò fuori la penna. Finale nuovo. Su tutta la terra le belle brezze rosse continuarono a soffiare mano nella mano.
Cambiamento. Bene o male, Gerione raggiunse l'adolescenza. Poi conobbe Eracle e tutti i valori che aveva scalarono di un paio di posti. Erano 2 anguille superiori sul fondo dell'acquario e si riconobbero come corsivi. Era un venerdì, erano 3 di notte e Gerione era al terminal dei pullman per prendere $1 di spicci e telefonare a casa. Eracle scese dal pullman che arrivava dal New Mexico, mentre Gerione sbucava da dietro il pilastro della pensilina, e lì ci fu uno di quegli istanti che sono l'opposto della cecità. Il mondo scrosciò avanti e indietro tra i loro occhi 1 o 2 volte. Altri passeggeri in attesa di scendere dal pullman che arrivava dal New Mexico erano ammassati dietro Eracle, fermo immobile sull'ultimo scalino, con la valigia in mano, mentre con l'altra cercava di infilarsi la camicia nei pantaloni. «Hai da cambiarmi $1?» si udì dire Gerione. «No». Eracle guardò dritto negli occhi di Gerione. «Però se vuoi, ti regalo $0.25». «E perché?» «Perché mi piace essere gentile». Qualche ora più tardi si ritrovarono lungo i binari della ferrovia, l'uno contro l'altro, illuminati dal basso delle luci degli scambi. L'enorme notte si muoveva sopra di loro spandendo stille di sé. «Hai freddo?» disse all'improvviso Eracle. «Hai le mani fredde, ecco». Si mise le mani di Gerione dentro la camicia.
Spazio e tempo. Misurandosi con un altro essere umano, si mettono a fuoco le proprie procedure. Gerione era stupito di sé. Con Eracle ormai si vedeva quasi ogni giorno. L'istante della natura, formandosi tra loro, assorbiva ogni stilla dalle pareti della sua vita e si lasciava alle spalle soltanto fantasmi fruscianti come un'antica mappa. Non aveva niente da dire a nessuno. Si sentiva logoro e fiacco. Davanti alla madre avvampava. «Faccio fatica a riconoscerti», gli disse lei, addossandosi allo stipite della stanza da letto. All'ora di cena era scoppiata una pioggia improvvisa e adesso il tramonto faceva sobbalzare le gocce sulla finestra. Una rancida pace di remote ore della buonanotte riempiva la stanza. «L'amore non mi rende buono e nemmeno gentile», pensò Gerione mentre lui e la madre si guardavano da opposte sponde di luce. Stava riempiendosi le tasche di soldi, chiavi, rullini. La madre si batté una sigaretta sul dorso della mano. «Guarda che oggi ho messo delle magliette pulite nel cassetto in alto», gli disse. La sua voce tracciava un cerchio intorno a tutti gli anni passati da Gerione in quella stanza. Gerione abbassò gli occhi. «Questa qui mica è sporca», disse. «È fatta così apposta». La maglia era strappata qua e là. «Dio ama Lola», a lettere rosse. «Per fortuna che non può vedere dietro», pensò Gerione mentre infilava se stesso nel giubbotto e la macchina fotografica in tasca. «A che ora torni?» gli chiese lei. «Non troppo tardi», rispose lui. Una pura e scalpitante smania di esser via lo riempì. «Dunque, Gerione, cos'è che ti piace di questo Eracle? Puoi dirmelo o no?» «Posso dirtelo?» pensò Gerione. Mille cose che non poteva dirle gli invasero il cervello. «Eracle sa un sacco di cose sull'arte, facciamo discorsi interessanti». Mentre riponeva la sigaretta intonsa nel taschino della camicia, la madre guardava non lui, bensì dietro di lui. «Che aspetto ha la distanza?» È una semplice domanda diretta. Spazia da un interminabile interno fino al limitare di ciò che può essere amato. Dipende dalla luce. «Vuoi che te l'accenda?» le chiese Gerione, cavando dai jeans una scatola di fiammiferi, mentre le si avvicinava. «No, caro, grazie», gli voltava le spalle. «Dovrei smettere una volta per tutte».
Questione sesso. È una questione?
Penso che dovrei tornare a casa.
Ok. Rimasero dove erano. Erano parcheggiati sul ciglio della superstrada. Dai finestrini entrava un gelido odore di notte. Una falce di luna bianca che pareva una costola fluttuava sul limitare del cielo.
«Temo di essere una di quelle persone che non si saziano mai», disse Eracle.
Gerione sentì tutti i nervi del corpo precipitarsi in superficie.
«Saziarsi in che senso?»
«Nel senso di saziarsi, non saprei». Da molto più in là, sull'asfalto venne un rumore, come di ami strofinati sul fondo del mondo.
«Saziarsi, no?»
Gerione rifletteva a tutto spiano. Dentro di lui crepitavano vampe. Con grande cautela si fece strada verso la questione sesso. Perché poi questione? Ormai aveva capito che le persone si aspettano dagli altri qualche prova di considerazione e si chiedeva se una valesse l'altra. Aveva 14 anni.
«Il sesso è un mezzo per conoscere il prossimo», gli aveva detto Eracle.
Aveva 16 anni.
Roventi parti inespresse della questione crepitavano da ogni poro del corpo di Gerione, che le ricacciò giù e non riuscì a soffocare una risatina nervosa. Eracle lo guardò, improvvisamente calmo.
«Non ti preoccupare», disse Eracle.
La sua voce dischiuse Gerione. «Vorrei farti una domanda», disse Gerione, e voleva domandargli: «Anche chi ama il sesso ne fa una questione?» Ma le parole uscirono sbagliate. «È vero che ogni giorno pensi al sesso?»
Il corpo di Eracle si irrigidì.
«Questa non è una domanda, è un'accusa!»
Qualcosa di nero e pesante calò tra loro come un odore di velluto.
Eracle mise in moto e lui e Gerione schizzarono in avanti dentro la notte.
Senza toccarsi, ma uniti nello stupore come due tagli paralleli sulla stessa pelle.
Ade. Certe volte si rende necessario un viaggio. Lo spirito governa in segreto da solo. Il corpo non serve a niente. È roba che sai istintivamente a 14 anni e che riesci a ricordare anche con l'inferno in testa a 16. Scrissero questa verità sul lungo muro perimetrale del liceo la sera prima di partire per Ade. Ade era la città dove era nato Eracle. Si trovava all'estremità opposta dell'isola a circa 4 ore di macchina, una città di dimensioni modeste e di scarsa importanza, tranne per una cosa. «Hai mai visto un vulcano?» disse Eracle. Guardandolo, Gerione sentì la propria anima farsi da parte. Poi Gerione scrisse su un foglio una lunga serie di bugie per sua madre e l'appiccicò allo sportello del frigo. Salirono nella macchina di Eracle e partirono verso occidente. Notte estiva, verde, fresca. Attivo? Il vulcano. Sì, l'ultima volta che ha eruttato è stata nel 1923. Vomitò in aria 180 chilometri cubi di roccia, ricoprì di fuoco la campagna, colò a picco 16 navi nella baia. Mia nonna dice che in centro la temperatura dell'aria arrivò a 700 gradi centigradi. Nella strada principale c'erano barili di rum e whisky esplosi e in fiamme. Lei c'era, ha visto tutto dal tetto di casa sulla collina, ha scattato una foto alle 3 del pomeriggio, sembra mezzanotte, e la città in cenere, un solo superstite rinchiuso nella prigione locale. E come ha fatto a cavarsela? Chiedilo a mia nonna, adora raccontare le storie di quel tizio, l'uomo lava. L'uomo lava? Eracle fece un ghigno e guardò Gerione mentre sfrecciavano sull'autostrada. «La mia famiglia ti piacerà un sacco!»
Duo. In quei giorni Gerione sentiva una pena come non ne provava dai tempi dell'infanzia. Le ali erano inquiete, si strofinavano l'una con l'altra sulle sue spalle, da quei rossi animaletti scriteriati che erano. Con un pezzo d'asse trovato in cantina, Gerione fece un'imbracatura e bloccò le ali. Poi si rimise il giubbotto. «Hai un'aria triste oggi, Gerione. Qualcosa non va?» disse Eracle quando vide Gerione riemergere dalla cantina. La voce di Eracle era tesa. Non gli piaceva vedere Gerione depresso. Gerione sentì le ali rattrappirsi. E rattrappirsi. No, tutto bene. Gerione sorrise con mezza faccia. Allora è per domani, Gerione. Domani? Domani. Prendiamo la macchina e andiamo al vulcano. Ti piacerà?
Sì.
Potrei fare un sacco di foto. Gerione si sedette di schianto. E stasera? Gerione, ti senti bene? Certo, ti ascolto. Stasera? Perché ti sei messo il giubbotto sulla testa? Non ti sento, Gerione. Il giubbotto si spostò. Gerione fece capolino. Ho detto che certe volte ho bisogno di un po' di intimità. Eracle lo guardava, occhi fermi come acqua di stagno. Si guardavano l'un l'altro, quello strano duo.
Muri. Una notte Gerione ed Eracle uscirono a scrivere sui muri. Gerione scrisse uno «Schiavo d'amore» ad ali rosse sul garage della casa del prete accanto alla chiesa. Poi, lungo la Main Street, videro grasse lettere bianche, recenti, sul muro laterale dell'ufficio postale. «Capitalismo merda». Eracle guardò dubbioso la scorta di bombolette di vernice. Però parcheggiò nel vicolo. Dopo aver cancellato accuratamente le lettere bianche, con una striscia di nero opaco circoscrisse il tutto in una riosa nuvola rossa di caratteri opprimenti. Tagliare lungo la riga. Quando tornarono in macchina, era tranquillo. Poi via nel tunnel, verso la rampa di accesso all'autostrada. Gerione era stufo e disse che non erano rimasti spazi decenti. Tirò fuori la macchina fotografica e si incamminò verso il rumore del traffico. Sul cavalcavia la notte era spalancata e come un mare spirava fasci di luci gemelle. Gerione si parò davanti al vento e se ne lasciò purificare. Nel tunnel Eracle aveva finito di vergare i propri 7 comandamenti personali in una verticale rossa e nera tirata sopra un ormai sbiadito vietato scrivere sui muri ed era in ginocchio a strofinare l'erogatore intasato di una bomboletta. Non alzò lo sguardo, ma disse: «Abbiamo ancora un paio di bombolette. Un altro schiavo d'amore? No. Facciamo qualcosa di allegro. I tuoi graffiti mi deprimono, sempre questa fissa della schiavitù!» Gerione guardò la sommità della testa di Eracle e si sentì riprendere dai limiti. Niente da dire. Niente. Considerò questo fatto senza tanto stupore. Una volta, quando era piccolo, un cane gli aveva mangiato il gelato. Era rimasto solo un cono vuoto in un piccolo pugno drammaticamente rosso. Eracle si alzò in piedi. «No, allora andiamocene!» In macchina verso casa provarono la canzone «Gioia al mondo», ma erano troppo stanchi. Sembrava che la strada non finisse mai.